Dunque, io devo dire che sono molto grato all'amico Dario Fertilio per aver letto questo libro, che è uno dei suoi libri più impegnativi, no? Io di Dario conoscevo altre pubblicazioni, una tra l'altro straordinaria su Cuba, sull'esperienza cubana, eccetera. Però questa volta il tema è sicuramente più complesso, no? È molto più, come dicevo prima, molto più impegnativo. Dico subito che da questo libro ho imparato tante cose, no? E tra le cose che ho imparato è che uno dei protagonisti dell'anticlericalismo messicano prima della Seconda Guerra Mondiale, Plutarco Calles, ecco, finì filonazista, no? E Plutarco Calles ha ispirato il grande romanzo di Graham Greene, Il potere e la gloria, ma soprattutto, a mio avviso, perché io sono un cultore del cinema, ha ispirato La croce di fuoco di John Ford, no? Con il grande Henry Fonda nella parte del sacerdote cattolico perseguitato e Pedro Armendariz nella parte del capo militare e rivoluzionario che ha le sue calcagna. Devo dire che questo libro, ecco, appartiene a uno stile di pensiero che non è il mio, ma questo non ha alcuna rilevanza. Nel senso che io credo, a differenza della Arendt, che l'essenza di un fenomeno è la sua storia, no? In questo sono molto crociano, di un crocianesimo temperato da Max Weber, no? E se uno pensa a Benedetto Croce e a Max Weber, non può che venirgli in mente un grande autore del Novecento, forse il più grande scienziato politico del Novecento, che l'amico Florindo Rubettino ha avuto tra i suoi grandi meriti, il grandissimo merito di ripubblicare, cioè Raymond Aron. Perché Raymond Aron è proprio alla confluenza tra lo storicismo da una parte e la scienza politica weberiana dall'altra, no? E ora questa mia formazione mi ha fatto pensare, leggendo una frase che ora vi leggo, ad un altro film. E la frase che vi leggo è questa: la sua perversione del virus totalitario è una volontà di onnipotenza, incarnata da qualcuno qualcosa che, ergendosi a tutto, produce il nulla. Più precisamente è un puro scatenamento di morte, pagina 193, no? Che film mi ha ricordato? L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel del 1956, quando dallo spazio arriva un terribile virus che si incarna in un grande baccello, e quando questi baccelli si schiudono, il virus prende le sembianze degli abitanti, donne e uomini, della città in cui è sbarcata e atterrata in senso letterale, e l'astronauta. Perché dico questo? Perché nella ricchezza veramente straordinaria delle informazioni storiche e culturali che ci dà Dario, sembra quasi, ecco, che l'essenza, nel senso aristotelico della sostanza, sia il virus, e gli attributi, ecco, siano i vari regimi, cioè le istituzioni, i movimenti politici, le ideologie, eccetera. Ecco, credo che sia una lettura questa molto interessante e complementare alla mia, e che in ogni caso fa meditare molto. E per quanto mi riguarda mi ha fatto meditare molto, ecco, ci penserò. Ecco, l'avere chiamato il fondamentalismo islamico totalitarismo verde. Ecco, ci penserò, non ho una risposta, ma d'altra parte i libri che fanno veramente pensare mettono in azione una riflessione che può durare mesi, poi alla mia età può durare anche qualche anno e può anche non arrivare in conclusione, perché nel frattempo la grande falciatrice ha risolto ogni problema. Ora, questo qui mi effettivamente induce a riflettere, ma soprattutto induce a trovare quei caratteri che non rientrano nelle categorie di Friedrich e Brzezinski, che come è noto sono tra i più noti e importanti analisti del totalitarismo, perché tutte le caratteristiche individuate da Friedrich e Brzezinski si ritrovano debolmente nel fondamentalismo islamico, no? E quello che si ritrova invece come carattere forte e accomunante è una violenza monistica, cioè una violenza che divide il mondo in buoni e cattivi e che irrompe nella cattiva realtà come un tornado che deve ripulire tutto, ecco, come la pioggia dell'ultimo capitolo dei Promessi Sposi, che si porta via, ecco, la peste, per cui rifiorirà la vita una volta passata la tempesta. Ecco, questa è una interpretazione molto suggestiva, però a mio avviso rimangono importanti le derivazioni dei tre totalitarismi. Tra l'altro, Dario, io non ho capito una cosa: perché tu, parlando del potenziale totalitario delle religioni, citi la Bibbia e il Corano? Sì, io sono d'accordo sulla Bibbia, però il Nuovo Testamento non ha neppure mezza pagina, ecco, che induca ad atteggiamenti fondamentalistici, violenti, rivoluzionari, eccetera, no? A differenza invece del Vecchio Testamento, dove c'è il Dio degli eserciti, il Dio vendicatore, eccetera. Ecco, nel Corano si legge di Maometto che sgozza di sua mano 300 ebrei, no? Nel Nuovo Testamento c'è tutt'al più Gesù che caccia dal Tempio i mercanti, ecco, per rendere sacro il luogo e farne rispettare, ecco, i valori forti che l'hanno fatto costruire, eccetera. Dicevo, io, ecco, credo che le derivazioni ideologiche siano molto importanti. Cioè, in altre parole, questo sarebbe un discorso troppo lungo, non voglio annoiare, eccetera. Cioè, il totalitarismo bruno è un totalitarismo che fa capo alla comunità, no? Il totalitarismo rosso fa capo alla società, no? Fa parte della società nel senso weberiano della Gesellschaft. Cioè, il totalitarismo rosso è un diventare asceto del vino illuministico, no? Il totalitarismo nero è un diventare asceto, ecco, della tradizione che nel nazismo diventa mito. E anche qua forse sarebbe necessario un discorso, ma un discorso, ecco, sempre nella consapevolezza che abbiamo a che fare con un testo, insomma, abbastanza impegnativo e molto denso sotto il profilo intellettuale. Cioè, ci sarebbe da fare un discorso proprio sulla tradizione, perché uno degli aspetti del totalitarismo non è tanto, ecco, la prefigurazione del mito, ma la distruzione della tradizione. Cioè, distruggere la tradizione, ecco, significa, ecco, togliere l'erba al di sotto del totalitarismo. Ecco, e qui, ecco, l'unico rilievo un po' critico che ti debbo fare, ecco, nell'assoluta ammirazione per tutto quello che tu hai scritto, tu parli di De Maistre, ma De Maistre è un genio, cioè non può essere in qualche modo ricollegato, ecco, a nessun movimento totalitario, ecco, perché il mondo di De Maistre è un mondo idealizzato e trasfigurato da Ancien Régime, che culmina poi nel Dupap, in cui fa del pontefice, ecco, l'arbitro dei destini umani, eccetera. Io credo che al fondo del totalitarismo, ecco, ci sia proprio una reazione contro De Maistre, cioè contro il mondo di De Maistre, perché il mondo di De Maistre è il mondo, ecco, dell'eterno ieri, no? Ecco, e il totalitarismo, come tu dici benissimo, è proiettato verso il futuro, no? E questa proiezione verso il futuro o ha un elan mitique, come nel caso del nazismo, o ha un elan illuministico, perché non dimentichiamo che i punti di riferimento, ecco, dell'ideologia bolscevica sono sempre l'illuminismo, no? Cioè quello che Lenin e Stalin non ripudiano mai è l'eredità illuministica, no? È quell'eredità illuministica che per loro si incarna nella rivoluzione francese, no? E di cui loro vogliono essere i continuatori, no? E tutto lo scientismo sovietico è uno scientismo che richiama non certo il grande scettico Voltaire, lettore di Montaigne, ma sicuramente D'Alembert, sicuramente Maupertuis, sicuramente soprattutto D'Holbach. E che cos'è il Museo delle Scienze bolscevico se non la realizzazione, ecco, del sogno di D'Holbach, non? Cioè la fine istituzionalizzata di tutte le religioni trascendenti e il trionfo della ragione, potremmo dire nel caso di D'Holbach della ragion materiale, perché no, eccetera. E che ora, ecco, io credo che tu hai detto molto bene, ci sono delle caratteristiche forti accomunanti di questi tre regimi, di queste tre figurazioni, no? Regime porta troppo in basso, di queste tre figurazioni totalitarie, però gli attribuirei molta importanza, ecco, alla discendenza ideale di, ecco, di questi, no? Anche perché poi non dimentichiamo che il nazismo è finito in una tragedia, no? Ecco, il comunismo è finito per esaurimento interno, cioè è come se a un certo punto le mancate realizzazioni l'avessero svuotato dall'interno. E che cosa è rimasto? È rimasto, se si può adoperare un termine forte, il cinismo. Cioè, perché Dario Fertilio è, a mio avviso, il più grosso conoscitore che ci sia in Italia della cultura slava e slavo-russa, no? E in diversi suoi scritti ha identificato proprio questo tema fondamentale, cioè che quelli che sono stati sudditi di un regime comunista non è che diventano liberali, no, diventano cinici, cioè non credono più a niente, perché si è esaurita la fede nella ragione, perché il regime l'ha proprio distrutta dall'interno, e non c'è più niente. E io devo dire, nella mia esperienza personale, e concludo, che avendo conosciuto qualche profugo dei paesi dell'est, ecco, prima che cadesse il muro di Berlino, mi sono accorto che questi qua non credevano proprio in niente, non potevano credere nel capitalismo, perché erano stati bombardati da 50 anni, ecco, di propaganda anticapitalista, anti-americano. E non credevano più nel comunismo perché avevano sperimentato sulla loro pelle i disagi e le tragedie, ecco, di questa forma di governo. Grazie.